Buonasera a tutti, Radio Popolare Live Pop. Intanto vi chiedo subito un grande applauso per Radio Popolare, per tutti gli ospiti qua presenti. Cecilia Pennacini in collegamento da Torino, fanno ciao ciao con la mano, antropologa e docente all'Università di Torino. Stefano Pontigia, antropologo anche lui, in forze tra Politecnico e Bicocca off campus a San Siro. Marco Filopat, non ha bisogno di introduzioni, un occupante del virus che poi è insomma la partenza di stasera, 84-2024, 40 anni dallo sgombero del virus, punk tra centro e periferie, il paletta dei Pancreas e Giampiero Capra dei Kina, che avete appena sentito. Allora, una serata questa che parte dallo sgombero del virus e che quindi voglio dedicare a tutti gli spazi sociali, a tutte le occupazioni, a tutte le autogestioni, insomma, che non stanno vivendo dei momenti particolarmente lieti. E partiamo proprio da uno sgombero, così per alzarci il morale, con un audio realizzato proprio da Cecilia Pennacini in diretta da Torino, 40 anni fa al virus, quando ancora non era antropologa, ma poi ci dirà lei che cos'era. Se la regia può far partire la RVM.
Questo è un comunicato del collettivo PAN, che da più di 9 mesi si autogestisce lo spazio virus nell'area occupata di via Correggio 18. Questo spazio ci verrà tolto tra breve da agenti del sistema. Tutta l'attività e la lotta che abbiamo portato e porteremo avanti è frutto di una spontanea e libera aggregazione. Non cadrà mai in nessun tipo di compromesso. Ogni tipo di attacco reazionario sottrae da chiunque si faccia servo di un potere per l'anarchia e l'autogestione, collettivo PAN del virus.
Sarà corretto, non si gioca, la ribelleremo con la lotta. Via, corretto, non si gioca, la ribelleremo con la lotta. Via, anarchia, anarchia.
Tutti insieme, via Correggio!
Non si tocca.
Lo difenderemo!
Con la lotta!
Vabbè, la lotta è sempre attuale, sempre attuale. Allora, ricordo che questa serata è in collaborazione con la Bicocca, con gli Antro Day, 3 giorni di antropologia pubblica, con la Statale, con lo IULM, con l'Università di Torino, un sacco di iniziative, le trovate tutti sul sito di Antro Day, che vi invito ad andare a vedere. Ma partiamo da Cecilia Pennacini. Quando non era antropologa, cosa facevi al virus? Raccontaci come mai hai girato questo film da cui abbiamo tratto questi audio e anche magari dove si trova, dove si può vedere.
Beh, è un tuffo nel passato, perché risaliamo al 1982-83. Io studiavo cinema a Milano, in un laboratorio teorico-pratico della cooperativa Albedo, e però mi interessavo già di documentario sociale, diciamo, e poi dopo appunto mi sarei occupata di antropologia visiva. Quindi per me quella è stata la prima ricerca in qualche modo etnovisiva che abbiamo realizzato con i compagni di questa scuola di cinema, in particolare con Silvia Salamone e Italo Petriccione alla fotografia, con Susanna Francalanci, con cui ho fatto la regia, e con 2 montatori, René Condolucci e Claudio Corpio, che penso che ci stia ascoltando, come saggio di fine corso. Quindi, diciamo, noi volevamo fare un documentario di tipo sociale e abbiamo pensato che l'esperienza del virus era perfetta. È stato complicato, però ce l'abbiamo fatta.
Allora, è stato complicato perché, diciamolo, questa poi è una dinamica interna alla sinistra che molti di noi, molti qua in sala, vedo tante facce, alcune facce di punk, alcune facce di persone che conoscono da dentro il movimento e tutto quanto, e mi fa molto piacere che siano qua. Tutto è nato da una lunga discussione, credo, con il collettivo Punks, con la X. Raccontaci com'è andata e poi sentiamo la versione di Marco Filopat, che lui invece era dentro al collettivo con cui tu ti sei interfacciata per creare questo video, questo lavoro.
Ciao Cecilia.
Ciao, io me lo ricordo allora, Marco. Ma intanto il dialogo era cominciato con gli occupanti della casa di Via Correggio, che erano degli anarchici prima ancora che con il collettivo punk. E, ricordo insomma che abbiamo partecipato a tante assemblee, c'era una gestione molto assembleare e così confrontandoci, piano piano mi pare che il progetto che avevamo sia stato accolto, siamo riusciti a comunicarlo evidentemente e a fare in modo che anche il collettivo punk lo rendesse un po' proprio, è quello che insomma noi...
Avete scazzato come doveroso durante ogni confronto tra collettivi o è andato tutto liscio?
Insomma sì, all'inizio non era facile, io mi ricordo bene che c'era una certa tensione durante queste assemblee, poi è stato determinante Claudio Cormio suonava con Ivan Della Mea, quindi era conosciuto insomma nell'ambiente della sinistra allora. E poi un uomo molto convincente, quindi ci ha aiutato e poi insomma ci è voluto tempo, in queste cose ci vuole tempo, abbiamo passato mi pare quasi un anno col virus diciamo, quindi alla fine ha funzionato.
Ecco, oggi si parla di punk tra centro e periferie, il virus era un centro di punk per Milano ma era una periferia di Londra, almeno leggendo Costretti a sanguinare di Marco Filopat, che racconta anche le sue peregrinazioni a Londra, i suoi primi squat con persone che pisciavano, lo possiamo dire, tanto i bambini sono a letto a quest'ora, urinavano all'interno dello squat dove dormiva Marco Filopat. Tu come lo ricordi l'incontro con Cecilia, ma soprattutto quei giorni che sono stati i giorni dello sgombero del virus?
Sono contento di incontrare Cecilia finalmente, che era da tanto tempo che la saluto con grande calore, anche perché comunque per noi è stato un momento importante quello di relazionarci con altri che venivano da fuori, perché il virus era un vero e proprio fortino, eravamo refrattari a qualsiasi rapporto con l'esterno, quindi questi sono arrivati e noi li abbiamo imposto, mi ricordo, no, voi dovete vivere con noi per capire.
Gli avete rotto i coglioni.
Mi ricordo che Claudio qualche notte l'ha passata con noi, infatti anch'io sono convinto che Claudio fu una persona fondamentale nel rapporto di loro, però eravamo in un altro periodo storico completamente diverso, noi eravamo convinti che il mondo fuori dal nostro fortino era una merda. Era uno schifo tremendo e quindi era questa cosa qua. È vero che Milano era completamente diversa, eravamo all'alba della Milano da bere, quindi c'era ancora un clima che era della Milano fordista, ancora quella della capitale industriale, e quindi noi avevamo rifiutato il lavoro sostanzialmente.
Che è una scelta saggia e giusta.
È rifiutato il lavoro e quindi facevamo solo le cose che ci piacevano e ci piaceva soprattutto fare concerti. E i concerti erano gestiti da ragazzini che andavano dai 16. Io il virus ero tra i più grandi, il virus è stato un posto gestito da... io ero più grande dai miei 18 e 22 anni, quindi è durato il virus, quindi questi 4 anni ed ero il più grande, poi c'erano quelli di 16, 15, 14 anni e organizzavamo dei concerti dove arrivavano 1000 persone, non c'era qualcuno di più grande di noi, ma arrivavano i quarantenni, i cinquantenni, perché a Milano in quel periodo non c'era niente, è stata anche questa la fortuna del virus, perché poi arrivavano anche gruppi musicali dall'estero, perché c'era sparsa la voce tra i giri punk che a Milano c'era l'antiscala del punk e che non c'erano padroni dentro al virus, era un vero posto punk, quindi arrivavano questi gruppi, mi ricordo benissimo i D.O.A. che era un gruppo mitico per noi allora e che ci hanno bussato alla porta un giorno, abbiamo una data libera, possiamo suonare domani al virus.
Senti, era un fortino e in quanto fortino appunto non volevate avere a che fare con nessuno fuori, nemmeno coi compagni, nemmeno con chi era vicino, diciamo, in qualche modo politicamente o simile.
No, beh, eravamo dentro una casa che era stata occupata nel 1975. Noi siamo arrivati nel 1980 e l'abbiamo un po' rinnovata, diciamo così. Quindi con gli anarchici andavamo d'accordo.
Con gli altri no.
Con gli altri no. È sempre stato un problema.
Perché vi davano dei nazisti?
No, in realtà la questione che poi viene fuori bene nel film... Virus il film di Claudio e Cecilia e degli altri. Il problema è stato che noi eravamo in una zona che stava gentrificandosi, che una volta era una fabbrica con Reggio 18, con la casa davanti e Capannoni dove c'era appunto il virus dietro.
Stiamo parlando di Barona, Giambellino, oggi.
Una roba del genere. C'erano tutte le case popolari che piano piano erano state comprate da chi ci viveva dentro, e quindi c'era questi figli, questi ex operai proletari avevano cominciato a comprare la casa e vedere dei concerti che noi facevamo anche di 12 ore ad altissimo volume, insomma, avevano creato, quindi loro ci avevano dato dei nazisti, i nostri vicini di casa ci avevano dato dei nazisti, in più venivano anche punk da Berlino, dalla Scandinavia, che si facevano la doccia nudi in cortile, e quindi c'erano pure i guardoni che guardavano e le loro mogli erano incazzati con noi perché e quindi insomma è venuto a crearsi
una specie di film di Lino Banfi realizzava.
Esatto, e quindi è andata che il conflitto è stato immediato con i nostri vicini di casa, però siamo riusciti a resistere per un bel po', e quando stavamo iniziando a allargarci un po', anche con gli studenti soprattutto, che erano nel 1985, stava per partire un piccolo movimento, la polizia ha sgomberato d'accordo col padrone che finalmente si è riappropriato della casa.
Ecco, appunto, a tal proposito, l'ho detto prima, lo ricordiamo ancora, insomma, non sono tempi bellissimi a livello di sgomberi. Quindi
ma allora erano più o meno uguali.
Erano più o meno uguali, stanno gentrificando e sgomberando anche adesso, è meglio tenere l'attenzione alta. Stefano Pontigia, che è antropologo, ma e qua c'è il twist, il plot twist narrativo, è anche un punk, perché ha fatto parte leggermente punk, ha fatto parte anche lui di una band musicale punk, ma soprattutto ha l'occhio giusto per introdurre un paio di temi che tra l'altro sono molto legati al documentario che aveva fatto Cecilia, perché a un certo punto del documentario c'è una punk intervistata che dice: io sono punk per rompere i coglioni, che secondo me riassume bene la cosa. Tu parlavi di fare schifo, fuori onda mi dicevi punk uguale fare schifo, in che senso?
Sì, esatto, devo fare prima una piccola premessa. Io arrivo da una piccola città qui vicino, si chiama Cantù, una zona molto cattolica, molto conservatrice eccetera, e ho suonato per 3 mesi. Però i miei amici sono andati avanti per degli anni, poi hanno fatto anche alcuni dei concerti anche in giro per l'Europa, qualcuno negli Stati Uniti.
Hai perso il treno?
Io ho perso il treno, sì, ho perso il treno. E, sono del 79, quindi leggermente più giovane, quindi insomma 18 anni così, siamo negli anni, metà degli anni 90. Ci provavamo a fare schifo, però non riuscivamo. Io per esempio ho fatto la cresta, però è durata un'estate perché poi mio padre me l'ha tagliata. Quindi, come dire, avevamo anche tutta questa lotta per cercare di avere un po' un'estetica che si avvicinasse un po' a quella che vedevamo a Milano, e senza molto riuscirci. E quindi molti dei miei amici, per esempio, avevano una moda punk molto più legata ai gruppi californiani, quindi Vans, pantaloncini corti, eccetera. La prima cosa che mi chiedevo, perché io sono qua solo a fare domande stupide, è com'era la situazione a Milano, perché uno si immagina appunto i punk solo con la cresta, matite eccetera, però magari la situazione era un po' più complessa. Com'era la cosa al virus, per esempio?
Innanzitutto bisogna capire che cos'è il punk. Il punk ha due slogan che sono gli slogan della diciamo percorso dell'evoluzione del punk. Il primo è il no future. Non abbiamo futuro, chi aunque ha una famiglia disastrata in casa oppure ancora vive in un quartiere difficile o semplicemente perché ha delle inquietudini interne che vuole, ha a disposizione sta rottura breaking glass, proprio la rottura del vetro, ti porta a vivere la vita da solo, senza i genitori, senza i maestri, perché tanto non c'è futuro, che se ne frega di imparare qualcosa. Era questo il discorso. La seconda fase invece è il do it yourself, quando il ragazzino o la ragazzina, dopo aver rotto questo vetro che lo separava dalla voglia di ribellione, il do it yourself interviene per riuscire a tramutare la rabbia, l'inquietudine che hai te dentro l'arte, perché è poi questa la questione, la musica è già la prima forma d'arte. E se si capisce questa cosa qua, allora capisce ancora che il dispositivo del punk è ancora possibile, che anche i ragazzi di adesso lo possano utilizzare, anche per non finire in qualche inferno metropolitano tipo tossicodipendenza, violenza o altri casini del genere. Il punk ti dà questa possibilità, e quindi noi eravamo sicuramente i primi che sperimentavano questo tipo di percorso. Tu mi parlavi del tipo look, come era tutto autogestito, era tutto autoprodotto, si diceva. Si autoproducevano i dischi, si autoproducevano le riviste, si autoproducevano anche i vestiti nostri proprio, anche l'acconciatura. Stavamo ore come delle scimmie a tirarci su in piedi i capelli
col sapone.
O col Crazy Color che arrivava giusto da Londra ed era una rarità, ecco.
Scusa, a proposito di periferie e di fare schifo, qua abbiamo il Paletta.
Grazie.
No, bravo.
Nel senso, tu sei... No, non fare schifo, Parabiago.
No, tu dicevi periferie, infatti, non era fare schifo, ma infatti ho capito.
Parabiago.
No, bravo, infatti volevo collegare. Allora, io innanzitutto, non ci sono mai stato al virus perché avevo 13 anni, però devo ammettere che comunque a 16 anni abbiamo incominciato a innamorarci dei vari centri sociali. Noi eravamo dei super Giargiana, come dici te,
Contado, come ha detto.
Sì, e prendevamo il treno, andavamo nella carrozza con la fumatori per andare a Leoncavallo, per andare al centro sociale Aspromonte, per andare al Garibaldi, per andare al laboratorio anarchico dove avevamo conosciuto anche gli Atrox. Vedo che c'è Paolo Shock, qua, il cantante degli Atrox, che
Paolo Shock non lo sa, ma dopo sale a cantare.
Sì, certo, sale a cantare con me. Allora, no, devo dirti la verità, e pur non essendo mai stati al virus, per noi il virus era come un po' la Mecca. Ne avevamo sempre sentito parlare, sapevamo che c'erano dei concerti super importanti lì, e abbiamo avuto la fortuna comunque nel 1991 di fare il nostro primo concerto a Leoncavallo, ancora in via Leoncavallo, e devo dire che Marco ha detto una cosa giustissima, nel senso che comunque noi 35 anni che suoniamo, noi eravamo della parte dei punk che non apparteneva al punk, a quello nichilista del No Future, ma eravamo volevamo fare qualcosa di propositivo, volevamo cantare qualcosa che aizzasse, facesse incazzare un po' la gente, però per rendere qualcosa di migliore nella propria vita e tutto quanto. E devo ammetterti che mi è dispiaciuto non essere mai stato al virus, però è stata una, diciamo, un luogo che ci ha ispirato e che niente ha fatto iniziare tutto quanto, pur essendo dei Giargiana.
Ma appunto,
qual era la domanda?
In quanto Giargiana, cioè arrivando da fuori,
sì.
Come ti confrontavi con il punk? Io per esempio io sono
no, aspetta, scusa, no, mi sono ricordato, per quanto riguarda il look, caspita, magari in Inghilterra, vabbè, le creste
te andavi a Londra come faceva Filopad da giovane a cercare?
No, io il posto più lontano che ero andato era Lugano, quel periodo lì, o San Marino.
Non e dirci
poi, no, ma anche il look, magari si andava a Transex, tu avevi il chiodo, volevi borchiarlo, cazzo, costavano un sacco le borchie.
Via Torino,
Torino, Transex, sì, dovevi lavorarci. No, ma non era tanto una questione di look. Devo ammettere che la cosa che veramente ci ha affascinato e ci ha fatto iniziare a suonare è perché comunque erano dei posti, primo, di aggregazione, perché a noi piaceva, appena arrivati comunque in queste situazioni nei centri sociali, tutto ci piaceva entrare a sentire comunque le riunioni degli antifascisti, e da lì abbiamo capito che cos'era veramente la vita, e lì ci ha formato veramente tanto questa cosa qua, e secondo me questa cosa manca tantissimo adesso, e non lo so, per il look veramente, cioè, eravamo quelli che eravamo, comunque ero San Lorenzo di Parabiago, cazzo, andavi in giro con la cresta, cazzo, no, chiamiamo quelli del Cerletti, no, ci ricoveravano, devo dire parolacce, c'è la bambina.
Quello che dici sui posti, sì, è fondamentale, perché insomma luoghi di resistenza, no, Filopat lo definiva un fortino.
Esatto. Marco, no, scusami, poi dopo se non divento logorroico.
No, sennò perdi il filo.
Marco,
cioè,
sì, no, secondo, perdo il filo. Perdi il filo. Allora, la cosa che ha detto, che forse è la cosa più importante, vi ricordo che comunque stiamo parlando di un periodo in cui l'eroina spadroneggiava dappertutto, e la cosa veramente bella di frequentare quei posti, appunto il Garibaldi, la cascina di Vaiano Valle, era che lì non passava. L'eroina non passava, era veramente la bestia nera, ancora quasi più dei fascisti. Io ho visto tanti amici che comunque non hanno seguito il nostro percorso e sono morti di overdose, e secondo me veramente quel senso, quel significato di non far passare determinate cose, l'eroina, gli sbirri, secondo me è quello che ancora adesso vale tantissimo.
Si è dimenticato i fascisti,
no, non devo passare mai, però veramente bisogna dire ai tanto visto che comunque non siete di primo pelo, dobbiamo dire ai nostri giovani di stare attenti, perché sta ritornando a gamba tesa l'eroina, e veramente grazie ai centri sociali che c'erano a Milano abbiamo capito quanto era pericolosa.
Anche i carabinieri ogni tanto.
Ma i carabinieri ormai che cazzo fanno i carabinieri? Ma
andiamo da un'altra periferia, che è Aosta, Ichina.
Aosta
che...
non è periferia.
Beh, Aosta è la periferia del mondo, cioè Aosta non c'è
un
cazzo.
È il gran paradiso.
Esatto, questo volevo dire, esatto, Aosta è la periferia di qualunque posto.
Allora, voi lo vedete oggi, Giampiero, che è una persona posata, è anche un docente, insomma. Però io, per esempio, quando avevo 17 anni, 16 anni, avevo una cassetta dei Kina che non so dove diavolo avevo recuperato, che me l'ascoltavo consumandola. Da un lato c'erano i Kina e dall'altro i Truzzi Brothers, che tra l'altro ho invitato qua una volta, ma non si è riuscito a combinare. Ma Aosta, arrivare a Milano, come diceva Stefano, vedere Milano come centro del punk, che cazzo pensavate voi?
Cioè, era tutta questa difficoltà moltiplicata per 200, che erano i chilometri Aosta-Milano. E poi, in più, in realtà, noi eravamo fuori dal Fortino. E quindi abbiamo dovuto trovare un modo per entrare nel Fortino, ed è stato passare da Torino. Da Torino noi siamo arrivati al Fortino. E
in che senso? Cioè, avete prima suonato a Torino avete avuto il biglietto d'ingresso per il virus?
Siamo entrati nella tribù di Torino. Eravamo tante tribù. Ogni tribù stava nel suo Fortino. La fortuna del virus è di avere il Fortino fisico. A Torino non c'era Fortino fisico, cioè, perché il Paso è dell'87. E quindi è sempre stato, non abbiamo un posto, non ci buttano fuori, ci arrestano. Cioè, le occupazioni duravano una ventina di minuti in quel periodo. E quindi arrivare al virus da Torino è stata una cosa per noi pazzesca. Parlando di look, noi facevamo ridere, non facevamo schifo. Facevamo proprio ridere perché avevamo le cose che potevi avere nei mercati di provincia nell'81. Quindi rigorosamente calze di spugna bianca. Sempre marsupio, sempre.
Guarda, quello è un problema comune anch'io d'estate.
Cioè, era mai obbligatorio il marsupio, scarpe Adidas o
Adidas o Like al posto delle,
esatto,
Nike,
esatto, esatto,
le provarle adesso sarebbero fantastici. Sì.
Quindi avevamo questo problema, però no, lo vivevamo in modo molto rilassato, anche perché sì, facevamo ridere, quindi non era drammatico. La cosa pazzesca al virus era il discorso che faceva Marco all'inizio di ogni singolo concerto, cioè se qua c'è qualcuno che spaccia, mazzate. E poi l'altra cosa pazzesca era stata la caccia, una volta abbiamo fatto la caccia al giornalista. Perché
aspetta, io esco.
Questo è interessante, no?
Giornalista, insomma.
Raccontaci.
Era girata la voce che arrivasse Claudio Sorge. Allora è partito. No, non è arrivato. Invece, a proposito di quelli che ci davano i nazi, invece abbiamo, una volta abbiamo fatto una rincorsa ai nazischini di Zurigo, abbiamo rincorso fino sulla circonvallazione. Ed è stato potentissimo.
Cioè, da Zurigo erano venuti a Torino?
Erano venuti al virus. Sono stati sgamati al bar e c'è stata una lunga rincorsa per tutta la strada.
Poi non ce la facevi più perché di solito
erano scoppiati. Ma anche loro erano messi abbastanza male fisicamente.
Cecilia, ovviamente da Torino, quando vuoi intervenire, intervieni, che noi ti vediamo qua sullo schermo.
Scusa le spalle, Cecilia.
Marco, stavi per dire qualcosa?
No, sembrava che noi del virus eravamo antiprovinciali. In realtà, quando siamo andati a Roma, a Londra la prima volta, noi di Milano, nonostante fossimo della città, quando arriviamo a Londra, mi ricordo benissimo che c'erano dei punk ubriachi che ci chiedono: voi da dove siete? Ah, l'Italia. Questi si mettono a ridere. I punk dalla Francia posso capirli, i punk della Germania posso capirli, ma dall'Italia, punk. Allora quello lì ci ha detto che siamo punk
e noi a Torino, quindi, punk di Aosta,
sono diventati subito,
mi chiamavano Creste e Mandolino.
Ma poi i China sono importanti perché sono state veramente gli sherpa del punk, sono riusciti a superare le Alpi, perché erano nelle Alpi, e sono stata la prima band punk che è andata in tournée autogestito all'estero. Tutto via telefono, un casino.
Ovviamente, certo.
Prima di chiunque altro, perché per questo li abbiamo chiamati gli sherpa del punk, perché sono andavano, che dovevano uscire con tutti gli strumenti, con una Diane, con la Diane andavano con tutti gli strumenti e alla frontiera dovevano dichiarare due bacchette, il piatto,
il famoso carneata.
E la droga era nel serbatoio della macchina, ovviamente.
La richiesta
veniva
sempre fatta, ce lo chiedevano sempre.
Hanno aperto la via, adesso tutti i gruppi musicali, appena possono, fanno una tournée all'estero.
Pancras sono appena tornati da Berlino e Amburgo, no?
E figa, dopo 35 anni siamo andati. A Berlino sembrava una convention di pizzaioli, erano tutti italiani, anche i baristi erano italiani, no, invece Amburgo erano tutti tedeschi, sì.
Allora, no, lo dicevo perché sarebbe il momento per una piccola pausa musicale.
Davvero? Adesso?
Sì.
Paolo, mi dai una mano a cantare
sarebbe
vicino?
Sarebbe il momento per una piccola pausa musicale. Intanto qua abbiamo un valido chitarrista che può salire sul palco.
È validissimo. Presentati. Un applauso.
Io vi tedierò per un attimo.
Dai, presentati.
Sono Prince e suonerò la chitarra.
Come si chiama la band tua?
Ah, vabbè, la mia band è Exarchy, ho la maglia su adesso, se volete seguirci facciamo roba qua a Milano.
Ecco, loro sono gli Exarchy. Siccome Paletta,
va bene,
Paletta gli ho detto: senti, suona tu la chitarra e fai un pezzo. Lui ha detto,
la solita inculata, mi ha detto: Paletta, questa sera devi cantare una canzone. Così. Allora, però dovete accompagnarmi, perché io, io non sono sto grande cantante.
La canzone.
Allora, questa canzone è dedicata, cioè l'avevo scritta nel 1990, praticamente noi provavamo nel garage di casa dei miei genitori, io abitavo a casa dei miei genitori, io sono andato via di casa tardissimo, non c'avevo una lira, e insomma provavamo nel garage. A un certo punto, mentre facevamo le prove, Paolo, vieni a darmi una mano, dai, che è un ritornello che conosci. Allora c'è Paolo Shock, cantante degli Atrox, che ha girato tutti i posti dove abbiamo visto. Marco, prestali il tuo microfono, che così... Allora, una canzone dovresti conoscere, te lo ricordi quella canzone lì? Appena. Allora, cosa succede? Stavamo facendo le prove e niente, suonavamo nel garage.
Scusa.
Il vicinato era abbastanza tranquillo. Dimmi.
Sono andato a prendere una birra ed è apparso un nuovo cantante.
Ciao.
Lui è Paolo, è vero.
E loro hanno suonato...
Mi lamentavi di conoscerlo, ma non lo conoscevi, vero?
No, lo conoscevo.
Non l'hai mai invitato, tu.
Loro hanno suonato al virus.
Noi abbiamo suonato
al virus,
quello in Piazza Bonomelli, quindi nell'86 e nell'87, e abbiamo suonato un sacco di volte coi China, anche devo dire. E
allora anche i Pancras una volta hanno suonato coi China. Credo ci sia stata una questione di pagliuzza
no,
più corta.
Dai, no, non dillo che si ricorda, si incazza. Aspetta. Allora, adesso...
Vai, facciamolo.
Ma stiamo parlando del Leon Cavallo?
Sì, anche te.
Eravamo noi tre, in verità.
Finisce a merda stasera.
Allora, c'è qualcuno qua che ha fatto una scorrettezza, ma non parliamo
però
oggi.
Lo diciamo dopo. Invece, appunto, io Paolo l'ho conosciuto per la prima volta perché abbiamo fatto un concerto al Laboratorio Anarchico, che era un posto meraviglioso in via De Amicis, se riuscivi a uscire da lì vivo, perché era tutto un trabattello. Sì, sì. Insomma, stavo dicendo che noi provavamo nel nostro garage, quando abbiamo sentito bussare forte la porta del garage, il Cip, al cantante, tira sulla Claire e vede questi pantaloni con una striscia rossa qua da parte. Che cazzo è? Era il maresciallo dei carabinieri di Parabiago, che è stato chiamato da quello stronzo di mio zio, e da lì ho scritto Il Vicino. L'ho dedicata a mio zio.
Ci ha fatto un po' lenta, per essere punk.
Il mio sogno è... dimmi se questo... Come vuoi. No, farlo emozionare, cazzo, se sei... adesso sono cazzi tuoi. Potete anche battere le mani a tempo. A tempo, cazzo. Il mio sogno è sempre stato fare il benzinaio, e costruire di benzai vicino al suo graio, appiccare il fuoco e poi alimentar col grezzo, e vedrai che prima o poi lo toglierò di mezzo. Il vicino è il mio amico, non lo posso sopportare, in un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Al vicino puzza il fiato e gli puzzano le ascelle, sono queste le due cose che mi rendono ribelle. Gli ha fatto fare veloce.
Scicala.
Parlo più piano. Non ascoltarlo, e lui faceva hardcore. Così. Il mio sogno è sempre stato fare lo spazzino e riempire di rifiuti il giardino del vicino. Il vicino è il mio nemico, non lo posso sopportare, in un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Al vicino puzza il fiato e gli puzzano le ascelle, sono queste le due cose che mi rendono ribelle. Non vuoi fare anche la terza? No, dai, faccio così. Grazie!
E allora?
Tutta colpa di quel pezzo di merda di Disma che ce l'ha fatta fare così. Allora, posso dire l'aneddoto di quando abbiamo suonato? Dove cazzo vai? Perché era colpa tua quella sera lì. Allora, concerto a Leoncavallo. Il Leoncavallo aveva questa... 1991, una roba del genere. 94. Allora, il Leoncavallo era famoso perché i concerti duravano fino alle 3. E quindi, rispetto adesso che l'ultimo gruppo è quello cazzo più visibile, a Leoncavallo suonare per ultimi, cazzo, ti trovavi lì con quelli giusto che stava spazzando via. E allora nessuno di Atrox, Punk, la Sechina voleva suonare per ultimo. Abbiamo detto facciamo la pagliuzza, e io ho procurato le pagliuzze. Hanno suonato loro per ultimi, cazzo, erano lì.
Vabbè, dopo 40, dopo 30 anni l'hai scoperto, che
ecco.
Era una...
L'avevo immaginato.
No, è colpa di Paolo Sciocca. Comunque niente, sono contento di essere qua con Paolo degli Atrox. Cioè, cazzo, tre gruppi della Madonna siamo.
Beh, ragazzi, c'è qua il meglio del punk italiano, eh. Allora fate un applauso mostruoso per chi fa punk, ma non solo per loro, per tutti i punk. Perché fare schifo è giusto. Fare schifo è giusto, è modo di tirarsi fuori dal solco imposto dal capitalismo, come l'ho detta bene. Mi piaccio.
Faccio un pezzo.
Facciamo un pezzo insieme. Facciamo un pezzo insieme. Ma non, grazie, devi, Paolo. Non devi fare un'altra canzone?
Sì, dopo, buttiamo via tutte le cartucce. Allora, ma guarda
l'altra canzone la facciamo dopo le 22:30, quando finisce la diretta.
Non ci sono i bambini.
Facciamo fuori onda. Allora, torniamo a parlare con io darei la parola a Cecilia. Cecilia, in questo consesso di pazzi furiosi, in particolare il Paletta, tu in che modo sei rimasta, se sei rimasta legata a queste tematiche, e come diceva prima Stefano, che proponeva appunto la questione del fare schifo, tu dalla tua ottica di antropologa cosa vorresti chiedere, cosa vorresti porre dal punto di vista appunto antropologico sulla questione punk, sulla questione squat, occupazioni, controcultura, resistenza, eccetera eccetera.
Dal punto di vista antropologico non lo so, però volevo ricordare le ragazze
In particolare, io quando rivedo Virus, la parte che mi commuove di più è quella delle antigenesi. Marco se le ricorderà bene, queste ragazzine, perché avevano 14 anni, erano proprio delle ragazzine uscite da dei percorsi di tossicodipendenza. E loro combattevano una battaglia dentro la battaglia, perché bisogna anche dirlo, non era facile essere una ragazza al Virus, no? E con questa musica geniale, questa canzone nel film, Una donna non è merda, no? Quindi una lotta di genere, e pativano un po' al Virus. Non so se magari qualcuno si ricorda di come erano i rapporti tra i maschi e le femmine nel movimento punk.
Devo rispondere io.
Sì, devi rispondere tu. Sei nella merda, Marco.
No, vabbè, comunque le antigenesi erano in 5 o 6 e sono state intervistate le sottoproletarie, le tre ragazze più sottoproletarie. Se ben ti ricordi, Cristina e Claudina, ma anche Emanuela, erano più politicizzate, se si può parlare di politicizzato allora. Ma comunque il collettivo del Virus era formato non proprio il 50%, ma almeno il 40% erano donne. Diciamo che quel video lì è stato registrato proprio con le tre ragazzine che erano le più giovani di tutte, che erano appena entrate dentro e quindi danno un po' una visione distorta. Certo, dentro al punk, come io ho parlato prima, quando il no future, la cosa del no future è la rottura, è lì che si fa schifo il punk. Quando rompe spacca tutte le convenzioni. Però dentro al Virus, noi che eravamo un pochino più grandi, che avevamo 18 anni, 19 anni, un pochino più grandi, eravamo già arrivati nell'ambiente del do it yourself. E quindi dentro l'antigenesi c'era proprio questa tre erano passate già, diciamo, nella parte del do it yourself, e tre invece erano appena arrivate. E quindi è lì fotografa quel momento, Cecilia, capito? E diciamo che anche nel discorso che fanno l'antigenesi, che in realtà è bello drammatico, perché parlano di non soltanto della loro vita da tossicodipendenti, ma parlano anche dei maschi che lì attorniavano a loro in quel momento. Però erano diciamo già maschi che in quella fase del Virus erano stati o allontanati o proprio non erano venuti, perché con la rottura del no future è nichilista, autolesionismo, e quindi voleva dire che passavano al do it yourself solo 2 su 10, tutti gli altri. Ma ancora adesso è così, ancora adesso il punk funziona in questa maniera, cioè deve essere la rottura. E questa rottura però poi ha una mortalità generazionale infantile.
Il punk è sottoproletariato, cioè il punk arrivava dal, qua faccio il figo, dal lumpenproletariat, o cos'era?
La maggior parte sì, però c'erano, io ho parlato anche di magari qualche figlio di ricco c'era, che aveva un'inquietudine particolare, il padre l'aveva un po' trascurato, che ne so, e quindi diciamo che un 20% del Virus era di origine più borghese, però l'altro 80%, ti dico ancora adesso, perché non ci sono più le fabbriche, e quindi perché il punk era prodotto del no future, perché non c'erano più le fabbriche che ci avrebbero accolto, il welfare stava proprio rompendosi allora. Diciamo che il modello produttivo era cambiato dal fordismo al post-fordismo, no? Quindi in quel momento noi eravamo il no future, era diventato una maniera anche per reagire a questa paura del passato che non ci sarebbe più stato per noi.
Mi collego alla questione del sottoproletariato, del no future, con Stefano, perché Stefano, dicevamo prima, lavora off campus a San Siro, dove adesso c'è molta trap. La trap è il nuovo punk, nel senso, molti anche della mia generazione detestano la trap, perché come negli anni quando c'era il punk, quelli che avevano 50 anni faceva cagare il punk, detto a terra a terra, è possibile dal tuo punto di vista che lavori lì e che lì è il cuore un po' della trap milanese, questo parallelo ha senso, ci sono, vedi delle identità?
Bah,
puoi dire di no, eh?
Sì e no, nel senso che sicuramente, cioè, almeno la mia impressione è che poi oggi la trap sia un po' quella valvola di sfogo, quello strumento per rompere un po' il vetro di cui parlava Marco. Sì, esatto, anche l'hip hop prima. Quello che a me sembra mancare, infatti poi la seconda domanda era anche questa, è forse un po' una spinta anche ideologica, nel senso che anche i gruppi che suonavano da noi in provincia, per esempio, poi lo facevano appunto come sempre in un territorio in cui certe cose non attecchivano, noi non potevamo occupare, avrebbero chiamato l'esorcista per farci ritornare a casa, però parlavamo di anarchia, di lotta di classe, eccetera, in un modo che, come ha detto un mio amico qualche settimana fa, fa quasi tenerezza, visto, no, oggi. Però probabilmente, come dire, già il fatto che c'era questa vicinanza con i movimenti, che c'era i rapporti con gli anarchici, c'era anche questa forte identità politica, ideologica, che forse, a me non sembra di vedere nella trap, però appunto anche qua io lo dico da ragazzo punk o dica quasi tu. Punk di Cantù a metà anni 90, quando già quel processo produttivo era bello che partito, non so come era prima.
Sì. Beh, noi come casa editrice stiamo facendo proprio in questo momento due libri sulla trap e cerchiamo di capire anche, perché noi ci occupiamo di controcultura e quindi la trap, abbiamo già fatto un libro che è uscito 4 anni fa che raccontava che cos'è stata la trap in America. E abbiamo iniziato a fare proprio delle ricerche, anche lei è un'antropologa, Francesca Buscaglia, e si chiamerà Etnografie Trap, il potere delle vite immaginate, perché ragioniamo sulla questione che quella musica ha a che fare con il no future. Ricordiamo che uno degli esponenti più importanti della trap music era XXXTentacion, che è morto in situazioni assurde, che i suoi pezzi hanno anticipato per quanto riguarda l'autolesionismo o quello che poi è avvenuto veramente in pandemia. Lui era morto intorno al 2016 e da lì si è partiti con un tipo di aggregazione che coinvolge nelle periferie non soltanto più i bianchi. Finalmente ci sono anche in Italia dinamiche di diciamo riorganizzazione delle periferie a partire anche da chi veramente è schiavo nelle periferie, e la musica porta questa cosa qua. Diciamo che però è molto più difficile per loro il passaggio alla diciamo consapevolezza minimamente politica della fase pre-politica, perché prima non c'hanno dietro le spalle quello che avevamo noi punk, cioè tutto il movimento degli anni 70, e quindi la politicizzazione poi del punk italiano è stata particolarmente forte perché noi avevamo le spalle il lungo 68 degli anni 70,
come poi nel rap dopo,
esatto, come poi nel rap dopo. Adesso la questione è che c'è una pressione del mercato discografico, del mercato di appropriazione culturale di qualsiasi cosa esce fuori dalle periferie, che in un attimo quello che c'è di nuovo non ha neanche tempo di organizzarsi, quindi la fase del do it yourself è difficilissima, ma il potere delle vite immaginate dentro alla performance della musica, il liminale lo chiamate voi, no? Se non sbaglio, antropologi, lo spazio.
Scusa,
liminale
posso...
riesce a portare quel tipo di ribellione che c'era nel punk anche attraverso la musica trap.
No, volevo chiedere al Paletta,
sì,
siccome si parla di spazi liminali e un pochino ci vivi comunque in uno spazio.
Gli spazi?
Liminali, dico. No, ci vivi, cioè, la musica. Nel,
normale,
no, anche
sì.
Perché tra
no, sì, no, ma infatti sta dicendo lui, attenzione,
no,
però.
Ma volevo fare una sì, pubblicità
faccio, sì, sempre le cattiverie mi
perché
devi dire.
No, perché il 22 marzo c'è il, c'è il trentennale
del
di
nostro
potere,
album Paranoia e Potere
all'Alcatraz, all'Alcatraz, e quindi è già tutto,
dal parrucchiere,
è tutto esaurito,
quasi. No, vabbè, se sono contento, no, ha ragione Marco, però ti devo dire una cosa, devo dirti la verità, ok, io il virus non l'ho vissuto, però quando abbiamo iniziato a suonare, ricordiamoci che era anche il periodo dove c'erano i Public Enemy, i Run DMC, c'erano i primi 99 post, c'erano gli LHP, che c'è qua Marco il Biondo, che, e i Lions, diciamo che comunque il movimento, anche adesso la trap, l'unica differenza che adesso è tutta merda. Cioè prima c'erano dei contenuti e c'erano dei contenuti, quindi te ne sbattevi che comunque l'anda non era quella punk. Adesso è solo merda, perché comunque il genere si può anche sopportare, però non c'è più quella cosa che ti faceva tornare a casa incazzato, che gli rispondevi male a tua madre, ti tirava una sberla, ti ammazzava, però gli rispondevi male.
Allora,
perché sentivi.
Io
non siete d'accordo che c'è tutta merda adesso?
Allora, però vabbè, vinci facile, è un pubblico che è venuto qua per il punk. Io sono, allora io
hanno votato Olli.
Io concordo con te, però mi faccio la domanda,
sì.
E concordo con te perché sono ormai un vecchio e quindi non capisco quella roba lì, oppure...
Ma cos'è? Non ho capito, cosa non capisci quella,
cioè,
roba lì?
Anche,
cosa?
Anche per me il trap
ma caspita,
è tutta
ma,
merda. Però...
Ma ascoltami, però, anzi, quel genere, la trap, come cazzo si chiama quella roba lì? Cioè, se tu hai un contenuto, se tu sai dire qualcosa di veramente intelligente, te ne sbatti, comunque una base è una base. E che viene fuori solo merda. Mi dispiace dire, scusate, mi avevo offeso.
Scusa, sentiamo anche Kina, qua, Giampiero Capra, che tra l'altro è un grande fan della trap. Va,
infatti, esatto.
Va tutti i sabati.
È un trappista.
Mi sfondo le casse di trap.
Ma... Tu questo paragone, perché allora il punk, come l'hip hop, come la trap, sono cose... che nascono perché non, uno non sai suonare, non sto parlando di te Paletta, perché
io non
sai suonare,
quindi ci sto,
perché hai pochi soldi, servono pochi strumenti, l'hip hop nasceva con due piatti e due dischi . E ci parlavi sopra, la trap un po' di più, però insomma c'è uno schema che si ripete di generazione in generazione o no? Non lo so, tu cosa
allora,
ne pensi?
Sulla struttura sì, cioè perché esattamente questa cosa. Hai delle cose da dire, delle cose da raccontare, non sei mai stato a conservatorio, non hai idea di come si faccia a produrre la musica, parti da nulla e fai. Però c'è un punto di divisione molto forte che penso che sia il denaro. Cioè, noi non abbiamo mai neanche lontanamente immaginato di diventare ricchi, che mi sembra un grande tema dei testi trap.
Il punk era politico.
Sì, cioè era essere un'altra cosa, era vivere un'altra vita in un posto che non c'è. Però il tema del denaro era proprio completamente skippato via.
Poi sono arrivati i CCCP e ci hanno chiesto un milione.
Ed è cambiato, sì.
È cambiato tutto quanto. Però se no i soldi per noi erano come carta igienica. Però,
se i soldi, della musica.
Però i soldi della cassa comune
CCCP
erano sacri.
Devi comprare l'impianto.
I soldi che facevano della cassa comune erano sacri. Mentre le banconote personali erano carta straccia. Poi sono andati i CCCP e hanno chiesto un milione e ci hanno rovinato.
Gliel'avete dato o no?
Gliel'avete dato. Certo che gliel'abbiamo dato, ma non noi, quelli dell'Uncavallo. Non i punk anarchici.
No, però posso spezzare una lancia. I testi che hanno fatto i CCCP sono inarrivabili, secondo me.
E quelli di Baby Gang, allora,
secondo
che non
me,
sono
inarrivabili. I primi CCCP...
Tra 50 anni ci sarà qualcuno come noi che dirà che quelli di Baby Gang erano straordinari.
No, cazzo, non è vero.
Vabbè, ma vogliamo parlare di Bologna e dei Clash, quando il punk si è ritrovato a Bologna durante prima e dopo il concerto dei Clash e avete mandato a fanculo i Clash?
No, io sono andato a Bologna con la maglietta London Calling e non vedevo l'ora di andare sotto il palco per quello. Poi dopo sono arrivati i punk anarchici che ci hanno fatto riflettere.
Aspetta, facciamo finire Marco, che sì. Abbiamo pochi minuti, 5 minuti ancora. Qual è stata la riflessione per cui con anche Giampi, se non sbaglio, c'è stato un Elena Velena, c'è stato un
ma ha fatto un po' riflettere, ci hanno ragione, mi hanno detto, ma perché noi dobbiamo andare, dobbiamo ripetere queste logiche da superstar? Perché ancora adesso io vedo un sacco di concerti, però se già un concerto aveva più di 300 persone mi mette l'ansia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Al punk, al virus, eravamo 200 ragazzi e ragazze che guardavano un concerto di 4, poi dopo tutti quei 200 piano piano salivano sul palco. Anche nella cultura rave c'è questa cosa qua, il DJ sta dietro le casse, e quindi c'è questo tentativo durante la proposta culturale di evitare di diventare una star, con tutti i percorsi egotici che ci sono oggi, alimentati dai social, questo atteggiamento di non voler fare la star, di non essere il per forza il più bravo, il più forte, ma far parte invece di una collettività, di un gruppo di amici e di amiche forti, è un valore che il punk riesce sempre a dare. Purtroppo la trap non c'è questa sensazione, perché c'è il mercato che troppo non riescono nemmeno, nel momento in cui nascono vengono portati i migliori, quindi entrano tutti in un percorso di proprio di narcisismo sfrenato.
C'è il Paletta che sui Clash sei
Clash, sto pensando che ieri abbiamo suonato a Radio 2 Social Club da Barbarossa, cazzo, il primo messaggio: vi siete venduti, pezzi di merda. Figo, c'ho 53 anni, dove cazzo devo andare al Trivulzio? Ma che venduti, perché ci hanno invitato? No, allora, ai tempi c'è ragione, devo dirti la verità, però boh, non lo so, cazzo, vedi, non ce la faremo mai.
Attenzione che qua entriamo in un percorso esistenzialista pesante.
Operai della musica.
Se posso, esatto. No, allora, mancano 2 minuti alla fine della trasmissione, quindi io a sto punto tornerei da Giampiero Capra, dei Kina, al quale farei fare un Elzeviro, ma poi noi possiamo andare avanti dopo, perché col pubblico in sala, se avete delle domande, volete chiedere delle robe?
Sì.
Sì, qualcuno sì, qualcuno no.
Sì.
Allora, no, chiuderei con questi 2 minuti, 1 minuto e mezzo, con Giampiero, se vuoi buttare lì un'ultima... magari anche una tua aneddoto punk milanese di luoghi dove hai suonato. Per esempio, Paletta citava il Laboratorio Anarchico, dove io sono stato 2 volte, la seconda volta mi ha spaccato una bottiglia in testa.
Che meraviglia, quello era meraviglia.
Quello che mi ha spaccato la bottiglia in testa mi ha anche minacciato, ha detto: ma mi hai rotto la bottiglia. No, era un posto, comunque era un posto così il Laboratorio.
Era così.
No, a me piacerebbe che Giampiero raccontasse alla Blue Bus. La Blue Bus, la loro etichetta autoprodotta, che adesso purtroppo anche...
Però in un minuto, perché c'è
cultura,
il GR.
La cultura materiale non c'è più.
No, sai cosa facciamo? Lo raccontiamo dopo il GR. Anzi, quando finisce questo spazio, a questo punto io ringrazio tutti gli ospiti. Ringrazio Cecilia Pennacini da Torino. Grazie Cecilia.
Ciao Cecilia.
Grazie a voi.
Ringrazio il Paletta dei Pancreas, ringraziamo Marco Filopat, Agenzia X. Marco saluta, che poi andiamo avanti, no, col microfono.
Ciao a tutti. Ciao.
Ringrazio Giampiero Capra dei Kina.
Ciao ragazzi, ciao.
E ringrazio Stefano Pontigia, antropologo, ma
ciao, grazie.
Qua finiamo adesso in onda, però se vogliamo andiamo avanti un paio di minuti, una mezz'ora
che nessuno
ancora.
Nessuno saprà cosa rispondiamo, giusto?
Nessuno saprà cosa rispondiamo.
Sbizzarite.
Anche perché il Paletta ha promesso che fa la canzone del bosco.
Beh, hai detto te, va bene. Certo.
L'ho detto io. Quindi diamo la linea al GR. Live Pop torna giovedì prossimo alle 21.30. Il pubblico qua in sala può rimanere. Facciamo finta che finiamo, ma in realtà andiamo avanti. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ciao.
Ciao a tutti.